Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Eh sì, iniziamo come ogni mattina la rassegna stampa. Quando si guardano un po' tutti insieme i primi titoli dei giornali, dei quotidiani italiani, un po' ci si stranisce, perché poco prima si è magari visto un po' cosa succede nel mondo, l'escalation in Libano, i bombardamenti aumentati sulla striscia di Gaza, quello che sta succedendo in Russia, dentro e fuori la Russia. Poi si arrivano ai primi titoli dei giornali italiani e per lo più tutto ciò scompare e si assiste anche a, come dire, dibattiti interni a volte veramente un po' estranianti. Comunque, oggi di che parlano le prime pagine dei giornali italiani? Allora, diversi parlano di super bonus, come il Corriere: super bonus, regole e tensioni. Il Forza Italia: informati solo all'ultimo, va modificato. Giorgetti pensa ai conti, costi per 200 miliardi. E poi sulla giustizia: scontro per i test alle toghe. Questo secondo argomento, che troviamo nel sommario del Corriere, è il primo titolo di Repubblica. Destra assalta alle toghe, Associazione Nazionale Magistrati, i test psicoattitudinali, un messaggio contro di noi. Meloni: i magistrati politicizzati fanno perdere tempo. Gratteri: esami droga e alcol anche ai ministri. Ora, sinceramente, io questo dibattito che la Repubblica sintetizza in assalto alle toghe lo trovo veramente improponibile. Sembra una discussione tra ragazzini non particolarmente brillanti, in cui uno dice all'altro devi andare dallo psicologo e quello dice vacci tu, e viene da una parte vediamo il governo che sicuramente avrà l'intenzione che dice Repubblica, cioè quello di in qualche modo screditare la magistratura, ma dall'altra parte le risposte della magistratura e affini tipo Gratteri ci fanno vedere veramente un livello basso, basso, basso. Fra l'altro, tutti questi uomini maschi, cis, etero, bianchi, borghesi, un po' avanti negli anni, eccetera, con delle visioni che riguardano, non so, la psicoterapia, i test psicoattitudinali, droghe, alcol, veramente non dico del secolo scorso, ma forse anche qualcosa un po' di più. Io lo trovo un dibattito veramente improponibile e sinceramente poco poco interessante. La Stampa, l'altro quotidiano del gruppo Cedi, ha il pregio di almeno parlare nel primo titolo di questioni internazionali. Biden: difenderemo l'Europa, ma insomma lo vedremo più dettagliatamente, mentre se continuiamo a guardare un poco sì, più in generale, troviamo titoli della stampa di destra a destra veramente che anche questi non si capisce bene di che vogliono parlare. Libero: negli ultimi giorni fa una sua campagna contro John Elkann il tagliatore di teste, John mali di forbice, mentre trasloca la produzione in Algeria. Stellantis lascia a casa altri 3.597 addetti in Italia. Dalla fusione di 3 anni fa il personale è sceso da 51.300 a 42.700 unità, con aiuti di Stato. È sicuramente un tema assolutamente rilevante. Colpisce, insomma, che sia Libero a occuparsene in maniera così diretta. Letta e di questi diciamo politiche aziendali di Stellantis. Il giornale invece insomma continua una propaganda filogovernativa: Meloni, non porterò l'Italia in guerra, la premier frena i francesi, sostenere Kiev per costringere Putin alla pace. E andando ancora avanti, tra questi abbiamo La Verità, che è sempre un po' il più impescrutabile tra questi giornali. La nuova questione settentrionale: Monti, l'austerity dell'Unione Europea e il Covid hanno abbattuto i patrimoni delle famiglie che tenevano su il PIL. Bah, cioè voglio dire, il PIL è una percentuale, è una statistica, quindi se questi avevano più soldi non è che stavamo meglio tutti e tutte. Quindi mi sembra veramente un taglio degno di questo giornale e di chi lo dirige. Continuando invece troviamo, e lo vedremo più approfonditamente, il Fatto Quotidiano, che si occupa di armi vendute dall'Italia. Il nuovo, finendo invece la lista dei giornalacci peggiori di tutti, Il Nuovo Tempo di Tommaso Cerno vuol fare lo spiritoso da destra e ci riesce veramente poco. PD a Brandelli, che vorrebbe dire Brandelli, insomma ce l'ha con Schlein. Poi penso parecchio dall'interno, perché vorrebbe un PD più conservatore, Cerno. Per quanto riguarda invece Domani, titola su Superbonus, Il Messaggero, come spesso fa, insomma, titola su questioni, ovviamente ha il Superbonus in prima, ma il primo titolo non è dedicato a questo, ma comunque a questioni che riguardano le pubbliche amministrazioni. Sanità e liste d'attesa si cambia. Meloni, piano per ridurre le attese ed evitare la mobilità tra regioni per curarsi. Il governo lavora a un provvedimento per avere ambulatori aperti la sera e più medici. Consiglio insomma su questo di dare ben poco credito, anche perché insomma quello che si vuol fare è dare legittimità anche nella sanità di prossimità ai privati, che sicuramente non sono la scelta che vorremmo. Non c'è molto di più, insomma, guardando in termini generali le prime pagine di oggi. Vedremo insomma Il Manifesto, titola su quello che sta succedendo ai palestinesi, alle palestinesi che sono state portate a curarsi in Italia, e invece vi diamo conto da una parte di Avvenire, che oggi è più, come dire, è più visibile di che giornale si tratta. Saper sperare sempre, cioè il primo titolo da Avvenire riguarda le giornate, è un virgolettato dalle parole del Papa, che appunto invita a sperare. Ci sono, come dire, detti popolari molto sintetici su cosa significa sperare. Del resto proprio questo è, come dire, un po' la sostanza del cristianesimo, no? Da una parte la religione degli ultimi, la religione dei poveri e delle povere, a cui però si dice state dove siete, che tanto si può sperare in Dio. Il Dubbio, il giornale delle camere penali, test sui magistrati, adesso la battaglia si sposta al CSM, i togati aprono una pratica contro l'esame sulla tenuta psichica, Gratteri rilancia controlli antidroga sui politici. In carcere anziché in REMS e i suicidi si moltiplicano, questo è un altro titolo per un articolo di Damiano Aliprandi, insomma molto importante. Ci si rifà agli ultimi due suicidi nelle carceri, si trattava di persone che avrebbero avuto bisogno di cure per problemi di salute mentale, sono stati tenuti in carcere e si sono uccisi. E questa appunto la prima pagina del Dubbio di questa mattina. Mi sembra, insomma, che forse possiamo anche fermarci qui. Per la verità c'era qualcos'altro di cui vi volevo dar conto, che adesso, ecco, sì, Il Mattino di Napoli, Capri, G7 antiterrorismo, Tajani a Napoli al vertice di aprile dei ministri degli esteri, il punto sulle situazioni di crisi. Quindi, insomma, è un'anticipazione del fatto che, sapete, c'è una sorta di G7 diffuso, diciamo, nel senso, c'è già stato un appuntamento a Verona, ce ne sarà a aprile uno a Capri, così tanto per trattarsi benino, e dico la location, ma Tajani appunto anticipa che si parlerà di antiterrorismo. E poi l'altro, nel sommario, Meloni in Libano, oggi la visita al contingente italiano. Quindi la Meloni si trova in Libano e Israele, qua si dice, ma anche su altri giornali, prova a ricucire con gli Stati Uniti, lo vedremo, insomma, più avanti. Cominciamo da vedere in maniera un po' più approfondita alcune prime pagine, a partire dalla Stampa. Biden: difenderemo l'Europa, escalation di bombardamenti russi in Ucraina, appello di Zelensky, dateci i caccia F-16 o non ci difendiamo più. La replica a Putin, un macellaio, la NATO pronta a mobilitare altri 60.000 soldati sul confine est. Questo è la prima prima appunto notizia che troviamo sulla prima pagina della stampa, e se andiamo a vedere la prima pagina di ANSA vediamo in qualche modo la risposta di Putin: colpiremo gli F-16 anche nelle basi NATO a questa richiesta di Zelensky, che vuole gli S-16. A questo viene abbinato un'analisi di Nathalie Tocci: perché lo zar ha ancora bisogno della guerra, e dice Tocci che secondo lei la prima causa per cui ne ha bisogno è interna, cioè passate le elezioni in Russia e l'operazione elettorale speciale è stata, dice, un successo per Putin. La guerra è in corso e sebbene non sia andata come da copione del Cremlino, tuttavia Putin è riuscito a capitalizzarci politicamente. Cioè, dice Tocci, l'invasione dell'Ucraina sta funzionando per Putin rispetto alla politica interna, ma questo non significa che non abbia anche delle debolezze interne, e quindi per non far esplodere o implodere l'evidente contraddizione, Putin ha bisogno della guerra. La seconda causa, scrive sempre Tocci sulla stampa, è la difficoltà dell'Ucraina sul fronte a causa della penuria di munizioni e armi inviati dai paesi occidentali. Cioè, questo è il momento per Putin di accelerare, visto che l'Ucraina è in crisi. Sempre sulla prima pagina troviamo in retroscena per la firma di Joe Parkinson: se il Cremlino è più forte nel gioco dei prigionieri, che viene poi affrontato a pagina 5, Putin sfrutta la carta dei prigionieri per mettere in difficoltà l'America, sempre più statunitensi nei carceri russi per spionaggio, Washington spiazzata dallo zar, e la morte di Navalny ha fatto definitivamente fallire i colloqui segreti tra diplomazie, si scrive appunto sul è un articolo che è tradotto in italiano, perché appunto è di Joe Parkinson, e quindi si aggiunge anche una foto in cui insomma si ricorda uno scambio, la star del basket Brittney Griner che fu scambiata con il trafficante d'armi Victor Bout. Tornando alla prima pagina, poi la foto notizia è l'argomento forse più importante del giorno: polveriera libanese, Nello del Gatto e il suo reportage, raid israeliani per eliminare un capo terrorista, Hezbollah risponde con i razzi, Meloni a Beirut. Chiaramente per eliminare un capo terrorista sono le dichiarazioni di Israele, e poi a questo viene aggiunto Thomas Friedman con un Netanyahu buco nero nella storia di Israele. Andiamo per quanto riguarda la questione libanese, poi all'interno del giornale lo troviamo a pagina 6. Appunto la firma è quella dell'inviato da Gerusalemme della stampa, che è Nello del Gatto: se dobbiamo agire, agiremo anche stasera, siamo pronti. Queste le parole ieri sera del capo del comando settentrionale dell'esercito israeliano Gordin, dopo l'ultimo violento lancio di razzi dal Libano che ha provocato la morte di un uomo nel nord di Israele. È un druso di 32 anni, l'ultima vittima dello scontro tra Hezbollah e l'esercito israeliano sul confine libanese. Ieri in Libano sono morte 16 persone, in questo incipit d'articolo non se ne fa menzione, sono morte per i bombardamenti israeliani. L'uomo, Zahir Bashar, stava lavorando in una cartiera quando un razzo su oltre 30 lanciati dal Libano ha colpito Kiryat Shmona, l'edificio nel quale si trovava. Hezbollah ha rivendicato l'attacco come risposta alla precedente uccisione, eccolo qua, avvenuta in un raid notturno dell'esercito israeliano di 7 membri, tra i quali un alto esponente del Jamaat al-Islamia, formazione vicina a Hezbollah con la quale ha condotto alcuni attacchi verso il paese ebraico. L'area del raid israeliano si trova a pochi chilometri dal confine israeliano a sud-est del paese dei Cedri. A 80 chilometri di distanza verso sud-ovest è attesa oggi la premier Giorgia Meloni, che ieri è arrivata a Beirut per incontrare Micati, premier uscente. Prima di far ritorno a Roma stamattina, Meloni sarà in visita ai contingenti italiani di stanza alla base Millevoi a Shama, sede dell'UNIFIL. Il fronte nord è molto caldo. Ieri sera Israele, il fronte nord per Israele, ha effettuato un raid nel sud del Libano, uccidendo 5 membri di Hezbollah, tra i quali un altro graduato. Tanto caldo che le autorità locali israeliane stanno paventando un aumento delle ostilità. Hanno deciso di chiudere le strade che portano a Tel Hai, a ovest, a Margaliot, su un pendio che si trova appena sotto il confine libanese. Il traffico è vietato anche su una strada lungo la linea che porta a nord, da Margaliot a Misgavam. Dal Libano è arrivata anche la notizia che Israele starebbe pianificando l'operazione militare a Rafah entro gli inizi di maggio. Si sta parlando chiaramente dell'operazione di terra, perché i bombardamenti già ci sono e nelle ultime ore si sono intensificati. Secondo il quotidiano Al-Akbar, vicino a Hezbollah, l'offensiva sarebbe prevista subito dopo l'Eid al-Fitr, la festa di 3 giorni che chiude il Ramadan e termina attorno al 12 aprile o al più tardi all'inizio del mese successivo. Il giornale libanese riporta le indiscrezioni di una fonte egiziana in contatto con i servizi israeliani, secondo la quale l'azione militare in quella che è considerata l'ultima roccaforte di Hamas nella striscia durerebbe, quella che Israele continua a dichiarare essere l'ultima roccaforte di Hamas della striscia, nella realtà è la zona dove adesso stanno, a quanto ci dicono, circa 1.100.000 Gazawi che sono stati spinti fino a lì e che vivono come possono. L'ultima durerebbe dalle 4 alle 8 settimane questa operazione di terra a Rafah, e sarebbe accompagnata dall'evacuazione della popolazione civile rifugiata a Rafah, che ammonta a 1.500.000, qua si dice, verso il centro della striscia, lungo percorsi specifici e in orari annunciati in anticipo ai civili. Su Rafah Netanyahu ha ripensato alla sua decisione, presa a caldo dopo l'approvazione della risoluzione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di non inviare la delegazione degli Stati Uniti per illustrare il piano dell'operazione. Il premier ha detto che il blocco della partenza è stato più un messaggio a Hamas che agli Stati Uniti. Insomma, è un po' tornato indietro Netanyahu su questo suo scontro con gli Stati Uniti. In serata è arrivata la conferma alla Casa Bianca che le parti stanno lavorando su una nuova data per l'incontro interagenzia che avrebbe dovuto tenersi con il ministro degli affari strategici Dermer e il presidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale Hanegbi, anche perché la situazione sul terreno continua a essere tesa, con l'esercito che ha effettuato operazioni a Khan Yunis e a Rafah e insiste a presidiare l'area dell'ospedale Al-Shifa, centro nevralgico e operativo per l'esercito di Hamas. E anche qui io mi chiedo, quando si scrivono queste cose, come si fa a non avere nessuna remora, proprio perché insomma ci sono state tante testimonianze di questo fatto, che non c'è nessuna prova, al di là che questo sia una giustificazione per sparare su un ospedale, ma non c'è nessuna prova che ci sia niente di Hamas rispetto nell'ospedale Al-Shifa. E però sui giornali si continua a dare questo come vero. Queste sono le dichiarazioni dell'esercito israeliano. Comunque, per finire questo articolo, si dice appunto che si continua a stare intorno all'ospedale Al-Shifa. Netanyahu ha reso Israele radioattiva, gli ebrei in tutto il mondo sono più minacciati. Questo è Thomas Friedman, un altro articolo in traduzione che offre oggi La Stampa, un approfondimento a cui forse poi daremo un'occhiata. Per quanto riguarda il resto della prima pagina, si parla del super bonus, voragine da 200 miliardi, l'allarme Conti dietro la mossa del tesoro, le proteste del terzo settore. Per quanto riguarda la spalla di destra, si parla dei magistrati, Nordio e le carriere separate, Gratteri che vuol fare il test antidroga ai politici. Si parla poi di Pozzolo. Do you remember? Vi ricordate Pozzolo? Pozzolo è quello di Fratelli d'Italia che così va a giro, va alle feste di Capodanno con la pistola. Pozzolo con la pistola faceva lo splendido, impugnava la sua pistola sorridendo, facendo lo splendido, il deputato vercellese Emanuele Pozzolo, quando la notte di Capodanno a Rosazza è partito il colpo che ha ferito Luca Campana, 33 anni, alla festa del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A ricordarlo è lo stesso Campana, interrogato 4 giorni dopo. E cosa che ci interessa assai di più, oggi il processo Salis, l'ora della verità, il padre attacca l'Italia, questo è il titolo che sceglie La Stampa per un articolo di Niccolò Zacan. Oggi Ilaria Salis comparirà in aula per la seconda udienza del procedimento che l'ha chiusa in carcere da più di un anno, insomma ne parleremo durante la mattina. Comunque insomma si chiedono i domiciliari in Italia, in secondo ordine in Ungheria per Ilaria Salis. È il giorno della verità, ci aspettiamo i domiciliari a Budapest, udienza chiave del processo contro l'attivista italiana in prigione da oltre un anno, attesa anche la testimonianza di una delle vittime, uno dei due neonazisti che ha preso 8 giorni di prognosi, delle aggressioni attribuite all'insegnante. Il padre Roberto Salis ha dichiarato: sarebbe imbarazzante per le nostre istituzioni se le venissero negati i domiciliari. C'è anche una delegazione di parlamentari che è andata a Budapest e qui appunto oggi è il giorno in cui si conoscerà lo stato dell'arte delle relazioni internazionali tra Ungheria, o meglio tra Giorgia Meloni e Orban, alle 9 di mattina, quindi tra pochissimo, nell'aula 97 del Metropolitan Court di Budapest. Ilaria Salis appunto comparirà. Si parla ancora dei fatti della giornata dell'onore, cioè del raduno neonazi del febbraio del 2023, qua si scrive che rischia fino a 24 anni Ilaria. La seconda romanda riguarda l'istanza presentata dai suoi avvocati: abbiamo chiesto ufficialmente gli arresti domiciliari in Ungheria, nel corso dell'udienza conosceremo la decisione, abbiamo individuato la casa, un appartamento che dovrà avere il contratto dell'energia elettrica prepagata per un anno in modo da garantire il funzionamento del braccialetto elettronico, dice il padre Roberto Salis. Da questa seconda decisione si capirà l'intenzione del governo ungherese, ma non solo. Dopo tutto quello che è successo in Italia, sarebbe imbarazzante per le nostre istituzioni se venissero negati i domiciliari a mia figlia, ha detto appunto Roberto Salis. Per quanto riguarda appunto questo caso, appunto ci sono oggi in aula accanto a Ilaria ci sarà una piccola delegazione di politici italiani. Sono i parlamentari Zampa, Boldrini, Fratoianni, Cucchi, Ascari, Ricciardi e Scalfarotto. Ci sono in aula insomma anche altre persone, non partiti, cercheremo anche di sentirle. Sulla prima della Stampa troviamo poi vi diamo conto di altri due titoli: la confusa geopolitica che agita l'università per la firma di Cesare Marinetti. Dal titolo capisce insomma con questo aggettivo confusa che non si vuol fare complimenti ovviamente al movimento studentesco, e lo troviamo poi l'articolo a pagina 23, la rivoluzione non è un pranzo di gala, insomma si cita Mao che ammoniva anime belle che colorano il passato con l'aura del mito per sottrarsi all'asprezza del presente. È difficile fare i conti con i conflitti che abbiano risvolti intimi del MeToo o le risonanti globali del Medio Oriente. Che tutto questo sia precipitato nell'università è logico e giusto. Dove ci sono i giovani, i confronti si radicalizzano. Ma per quanto riguarda il MeToo, più che logico e giusto, i giovani che si radicalizzano sono i docenti che come dire, commettono molestie, abusi, praticano il sessismo. Ma a parte questo, il pendolo della vita pubblica alterna stasi e sottomissione a picchi di radicalità. Il fatto è che ci troviamo sempre spiazzati di fronte all'insorgenza, sorprese inadeguate. E quello che succede oggi nelle università non solo italiane, le risposte sono normalmente in ritardo, dopo anni di silenzio dal mondo giovanile schiacciato nelle indifferenze e nel disprezzo, perché evidentemente Cesare Marinetti vive in una campana di vetro insonorizzata, perché ora ci fossero anni di silenzio e indifferenza, lo dice lui, ma non è vero. Ci chiediamo da dove escano queste ragazze e questi ragazzi che finalmente prendono parola, vedendo collettivi e slogan che si rifanno al comunismo. Il muro di Berlino si è sbriciolato, il 7 ottobre si è compiuta nei kibbutz israeliani la più feroce strage antisemita dai tempi dell'Olocausto, un femminicidio di massa mirato e rivendicato da Hamas, un movimento islamista sostenuto dalla Russia di Putin. Tutto insieme mette proprio sto Marinetti, è proprio la summa della disinformazione, delle fake news e della propaganda embedded. Quindi io direi che lo chiudo qui, mi sembra non ci sia veramente altro da dire. L'altro titolo è Stranieri in classe, il tetto storto di Salvini, ve lo diremo insomma dalle altre prime pagine. Il Corriere oggi ritiene che l'argomento del giorno sia il super bonus, regole e tensioni, questo quanto il primo titolo. Ci dà poi altre notizie dagli interni, sempre sulla prima pagina, dagli autovelox a droghe e alcol, nuovo codice. Sì, è un'altra notizia che c'è diciamo un aggiornamento del codice della strada, mi sembra aggiornino piuttosto spesso, e quindi si fa un sunto delle nuove norme, ma è scontro sui limiti di velocità, le associazioni delle vittime e le minoranze, meno sicurezza. Salvini grida ridurrò i morti, perché lui c'ha la sfera di cristallo. C'è poi un sondaggio sui partiti italiani alle europee di Nando Pagnoncelli, che non vi leggiamo. Notizie di cronaca, incontro in stazione ripreso da un video, poi Edoardo è sparito, si parla di un ragazzo di 16 anni che in provincia di Lecco è sparito da una settimana, e l'architetta della rete degli insospettabili di Messina Denaro, arresti dalla Sicilia a Monza, operazioni quindi antimafia. Anche la fotonotizia è dedicata agli interni, ma alla storia politica di questo paese. C'è una foto niente meno che di Giovanni Leone, Leone, le carte inedite, la mia solitudine, si parla dello scandalo Lockheed, che insomma, per chi non è giovanissimo giovanissima se lo ricorderà, quando Giovanni Leone compì 90 anni il 3 novembre del 98, Bonino e Pannella gli inviarono una lettera bellissima, bellissima perché inusuale nella brutalità della vita politica, una lettera di scuse. I radicali erano stati protagonisti nel 78 della campagna d'opinione per le dimissioni dell'allora Presidente della Repubblica, che comunque si dimise, ecco, per lo scandalo Lockheed. Questi, come dire, i titoli dall'interno all'interni della prima del Corriere. Poi troviamo un titolo appunto su Ilaria Salis, Salis in aula, la speranza dei domiciliari. Poi l'articolo in questo caso si trova a pagina 11 e dall'inviato a Budapest Giovanni Bianconi. sarà sentita la vittima di un assalto, 7 parlamentari italiani, insomma più o meno i temi tirati fuori sono gli stessi. Non si parla in questi articoli invece di Gabriele, su cui oggi si esprime un giudice rispetto alla sua richiesta estradizione in Ungheria. Sentiremo le compagne e compagni di Milano. E, si parla poi di Russia, i tre fronti e il rischio di un'escalation, a pagina 13, questo diciamo che è l'articolo di aggiornamento su quanto succede dentro fuori dalla Russia. E si parla questi tre fronti, tre stati baltici, la Polonia e la Transnistria, tre territori in cui si concentra la minaccia russa che preoccupa la NATO. I tre stati baltici, vi ricordiamo, sono l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. L'area più calda, scrive il Fabrizio Dragosei, vede direttamente impegnata tutta la NATO a garantire la sicurezza di Estonia, Lettonia e Lituania. Il Cremlino ricorda sempre che quell'area faceva parte dell'impero russo e dell'URSS e che lì abitano centinaia di migliaia di russi. Poi si parla di Polonia. Con Varsavia l'ostilità è antica, al punto di attrito potrebbe essere il corridoio di Suwalki che collega i paesi baltici alla Polonia, separando la Bielorussia dalla provincia russa di Kaliningrad, una zona contesa dalla fine dell'Ottocento, forse anche da prima. E poi la Transnistria, che è una regione abitata da russi che si è proclamata indipendente da 35 anni. Ma appunto la Moldavia, il piccolo stato a cui amministrativamente appartiene, non l'ha riconosciuta. Mosca al momento conta su 2500 uomini presenti ufficialmente come truppe di interposizione. È appunto un territorio della Moldavia al confine con l'Ucraina, abitato da russi e de facto indipendente dal 90. Se Mosca riuscisse a occupare la regione di Odessa, allora stabilirebbe una continuità territoriale con la Transnistria. Questo lungo articolo, appunto, citato in prima pagina, riassume la situazione della guerra sul fronte orientale. E c'è un articolo invece che riguarda più in generale, in particolare riguarda in realtà Russia-Ucraina, ma più in generale i conflitti. È l'editoriale di Danilo Taino, l'Occidente e la guida smarrita. L'onore e la guerra, l'ONU e gli Stati Uniti hanno rotto con Israele, Joe Biden non può più tollerare le morti di Gaza, anche se poi notizia di stamattina, l'abbiamo appena letto, insomma, che stanno già ricucendo, e sente la pressione dell'ala sinistra del Partito Democratico che detesta Gerusalemme. Ci sono anche che detesta Gerusalemme, è una semplificazione di cui penso che Taino potrebbe anche vergognarsi, anche perché poteva non scriverla, ma andiamo avanti. Ci sono anche lezioni da vincere. La stessa Washington non manda all'Ucraina i 60 miliardi di dollari essenziali per la difesa di Kiev, 60 miliardi. I repubblicani sospinti da Trump lo impediscono, c'è da pensare alle presidenziali. L'Unione Europea non muove passi decisivi a favore degli ucraini aggrediti da Putin e non lo farà almeno fin dopo le elezioni. Insomma, in sostanza, che vuol dire Taino, perché non è interessante questo articolo, vuol dire che la democrazia rallenta le operazioni di guerra e quindi l'Europa, quando ci si trova in situazioni difficili come quelle di questo periodo, ha difficoltà. Ha difficoltà perché i politici devono anche garantirsi il consenso elettorale e quindi a volte non possono prendere le decisioni che vorrebbero quando vorrebbero.
Radio Onda Rossa.
Arriviamo alla prima del Fatto Quotidiano, che oggi ha un primo argomento molto importante. L'Italia vende armi a Kiev, camere ignare. Crosetto confessa 417 milioni nel 2023, ma paghiamo noi. La legge lo vieta per i paesi in guerra, ma il governo Meloni ha autorizzato gli agenti tossici, chimici e radioattivi al paese di Zelensky. C'è anche un'intervista al costituzionalista Azzariti. Insomma, vi ricordiamo che questo è un tema aperto già da tempo, anche per le armi a Israele, dove insomma da più parti si è chiesto di smettere di vendere le armi a Israele. Il governo si è, anche da parte della Schlein, il governo si è ha risposto in maniera indignata, dicendo che la legge non lo permette. Dopodiché un dossier di Altra Economia è stato dimostrato che però sono state continuate a vendere queste armi, si è continuato a vendere queste armi anche dopo il 7 ottobre. Qui si parla del lato ucraino. Comunque, pagina 2, Crosetto, vendute armi a Kiev per 417 milioni senza che la Camera dei Deputati e il Senato lo sapessero. Sì, l'Italia, scrive Luca De Carolis, ha venduto armi e tanti all'Ucraina, lo ha confermato il ministro della difesa ieri alla Camera, anche se all'inizio del question time ha calato una precisazione con aria infastidita. La vendita di armamenti è un tema totalmente estraneo alla difesa e di competenza di un altro ministero, quello degli affari esteri, ma la sostanza è che ieri alla Camera il ministro della difesa ha ammesso che l'Italia nel 23 ha venduto armamenti a Kiev per un valore di 417 milioni di euro. Così aveva scritto l'Espresso il 22 marzo e Crosetto lo ha confermato, rispondendo a un'interrogazione del 5 Stelle Pellegrini, membro del COPASIR. Vorremmo sapere qual è la base giuridica su cui poggerebbe questa vendita di armi, ne aveva chiesto Pellegrini, posto che il decreto legge 14 del 22 articolo 2 bis identifica esattamente le modalità di cessione di armamenti e equipaggiamenti militari da parte dell'Italia al governo ucraino e non ne prevede di diverse. Ma il ministro replica ribaltando il punto: la fornitura di armi a Kiev, che esercita il diritto all'autodifesa previsto dall'articolo 51 della Carta dell'ONU, non è vietata, secondo lui, dalla legge 185 del 90. Già all'indomani dell'aggressione russa del febbraio 22, pertanto, sono state autorizzate diverse esportazioni. Tradotto, la vendita era perfettamente lecita perché la legge la vieta verso quei paesi in stato di conflitto armato in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta ONU, ossia quello che prevede il diritto di difendersi da un'aggressione. E la conclamata urgenza della maggioranza di rendere più facile vendere armamenti, Crosetto assicura, il disegno di legge di modifica della 185 approvato dal Senato in prima lettura il 21 febbraio scorso riflette l'impegno a rendere tale legge più efficace. Un vecchio cavallo di battaglia del cofondatore di Fratelli d'Italia, che già da presidente dell'AIAD, la Federazione delle Aziende per l'Aerospazio e la Difesa, ne aveva sollecitato la revisione nelle audizioni in Parlamento. Pellegrini, il parlamentare 5 Stelle, replica battendo altri tasti: a normativa vigente non è possibile fare quel tipo di cessione di armi all'Ucraina. Questo Parlamento aveva perimetrato esattamente come dovevano essere fatte queste cessioni di armi al governo ucraino, quindi non è possibile vendere così quelle armi. Ergo, se per cederle gratis si era passati dalle Camere, perché non si è fatto per la vendita? Finisce così, con Crosetto che si infila il soprabito e parla con qualche collega di partito in trasatlantico prima di andarsene. Invece il 5 Stelle, che del tema armi ha fatto una bandiera su cui insisterà e come anche in chiavi europee, continua ancora con Pellegrini. Se è consentito vendere armi a un paese in guerra per autodifesa, perché è stata necessaria una deroga approvata dal Parlamento alla stessa legge per cedere a Kiev armi prese dai magazzini dell'esercito? E poi, chi paga le aziende italiane che producono queste armi? Forse l'Europa, tramite l'apposito fondo a cui l'Italia contribuisce per 250 milioni di euro l'anno? Per avere lumi, il 5 Stelle tira in ballo Giorgia Meloni. Chiediamo un'informativa urgente alla Presidente, perché ora il 5 Stelle punta a incalzare Palazzo Chigi sul tema. Così, nell'assalto di giornata, inserisce anche il dossier su Israele, accusando nella sua relazione annuale sull'export di armi, l'esecutivo ha censurato un passaggio dove si confermava che la consegna di armi italiane a Israele non è stata sospesa dopo lo scoppio della guerra a Gaza. Il riferimento è al testo riportato dall'Espresso, in cui si legge, come già scritto dal Fatto, che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o revoca delle esportazioni verso Israele autorizzate prima del 7 ottobre. Ma questo passaggio per il 5 Stelle è stato espunto dal testo consegnato al Parlamento, perché confermava le bugie di Crosetto e del Ministero degli Esteri, del Ministro degli Esteri Tajani. Un altro dito puntato sul tema armi, il possibile punto debole del governo da qui a giugno. Questo è l'articolo principale che riguarda, insomma, la prima pagina del Fatto Quotidiano. Impaginata all'interno di questo articolo un'intervista al costituzionalista Azzariti: Parlamento scavalcato, Costituzione e trattati completamente ignorati, ne scrive Calapà. Nessuno fa più riferimento a tentativi negoziali per risolvere le controversie internazionali. Innanzitutto un regresso dal punto di vista culturale. Gaetano Azzariti, costituzionalista, bolla così la vendita di armi all'Italia, dell'Italia all'Ucraina, ieri da Crosetto in aula. Non vengono considerati i valori di solidarietà non armata cui sono ispirate la Costituzione e la Carta dell'ONU. Calapà chiede a Azzariti: il ministro Crosetto sostiene che l'articolo 51 della Carta dell'ONU lo consente, come abbiamo appena letto dall'articolo di De Carolis. Azzariti dice: tutti citano questo articolo saltando bellamente le prime righe del preambolo della stessa carta di cui fa parte l'articolo. Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra. E l'articolo 33, che fa riferimento a negoziati, inchieste, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziario, ricorso a organizzazioni, ad accordi regionali o altri mezzi pacifici per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Dice il ancora Calapà chiede, insomma, come si può gestire l'articolo 11 della Costituzione italiana, che prevede il ripudio della guerra e che appunto impone di trovare altre vie. E poi dice: c'è la legge 185 del 90, che è quella che regola la vendita delle armi per quanto riguarda a paesi in guerra. La legge 185 del 90 è stata emanata con la finalità di evitare invii di armi a paesi in conflitto bellico. È una legge che si fonda su due pilastri: primo, il divieto assoluto di vendita a paesi belligeranti, fatto salvo l'eccezione richiamato dall'articolo 51 della Carta ONU; secondo, il massimo controllo politico di tutte le cessioni e le vendite di armi. Questo secondo punto è dirimente rispetto ai 417 milioni di vendita di armi all'Ucraina. Il Parlamento è stato informato dal governo ieri, cioè nel 2024, mentre queste sono state vendute nel 2023. Non è accettabile, dice Azzariti. Inoltre gli chiede Calapazzo, ma è vero che il governo sta cercando di svuotarla questa legge 185 del 90, già passata in prima lettura al Senato, un tentativo di riforma per rendere meno trasparenti sia la cessione sia la vendita delle armi, vogliono codificare meglio la disinvoltura che già c'è nella cessione e nella vendita delle armi, già ora non si sa neppure quali sono le armi che inviamo perché gli atti del governo sono secretati in barba alla trasparenza che sarebbe richiesta e dovuta in questi casi, richiesta e dovuta per legge peraltro, insomma, non per etica, che già sarebbe una cosa importante. L'approfondimento in più che viene scritto da Alessia Grossi a tutto questo è che nel carrello di Zelensky non solo munizioni ma anche agenti chimici tossici e radioattivi, che appunto si fa riferimento a tutto questo e se riesco a trovare il punto, dice soprattutto nella sede storica colpisce Kiev passi da zero commesse del 2020 a 92.000 euro del 21, 3.800.000 nel 22 e fino all'esplosione degli acquisti nel 23. Kiev, a cui l'Italia ha già donato armi per oltre 2 miliardi di euro in 8 pacchetti, a corto di munizioni in un conflitto che sta subendo da mesi, passa all'acquisto a beneficio delle aziende produttrici di armi. E chi sono? Leonardo, Rheinmetall, RVM, Iveco, eccetera, a cui sono già arrivati 192 milioni dal governo Zelensky. Il dato relativo all'Ucraina evidenzia come il conflitto in corso, dopo una prima fase in cui l'assistenza militare è stata gestita quasi interamente tramite le forniture organizzate dal Ministero della Difesa, che non necessitano di licenza UAMA, che è l'agenzia governativa che deve invece controllare le armi che vengono vendute a altri paesi, nel 23 ha visto un maggior apporto da parte del settore privato, si legge nella relazione annuale depositata all'autorità della Farnesina alle Camere. A Kiev abbiamo venduto nello specifico, scrive l'UAMA, armi o sistemi d'arma di calibro superiore o uguale a 12,7 mm, munizioni, apparecchiature per la direzione del tiro, veicoli terrestri, agenti tossici, chimici o biologici, gas lacrimogeni, materiali radioattivi, esplosivi e combustibili militari, apparecchiature elettroniche. Un fornitore di Kiev e di altri eserciti è stata soprattutto Leonardo, l'azienda controllata dallo Stato, che si conferma società leader con 1,2 miliardi. Io vi ripeterei, appunto, noi vendiamo agenti radioattivi, tossici, eccetera. Noi no, ma le aziende statali a partecipazione statale, eccetera. All'Ucraina Leonardo ha venduto armi per 19 milioni di euro. Di cui 8 milioni e mezzo per il complesso navale con relativa assistenza tecnica e corsi di aggiornamento e manutenzione. Si tratta dell'Oto Melara 76-62, cannoni multiruolo. E l'operazione è di ottobre 23. A aprile il commissario dell'Unione Europea al mercato Breton, dopo un incontro con Crosetto sui temi della sicurezza europea nell'ottica di dare impulso all'industria bellica, era andato in visita alla divisione sistemi difesa di La Spezia, che produce appunto questo 76-62. In un comunicato Segre Difesa aveva riportato che la visita del commissario Breton sembra incentrata sui programmi da varare da parte dell'Unione Europea per sostenere l'aumento della produzione di munizioni a sostegno dello sforzo bellico. Dopo Leonardo, nella classifica generale delle esportazioni mondiali sale al secondo posto con 614 milioni, era nona, RVM Italia. RVM Italia, che appunto sappiamo in Sardegna, la parte italiana di questa azienda tedesca controllata da Rheinmetall, ha venduto all'Ucraina nel 23 3 miliardi e 800 milioni di armi per 3 miliardi e 800 milioni di euro, di cui oltre 3 milioni per 2600 colpi calibro 120 mm. A proposito della casa madre tedesca, nel 23 ha venduto all'esercito di Zelensky armi per 117 milioni. Segue Iveco Defense Vehicles al terzo posto complessivo con 537 milioni, poco meno del 22 quando era seconda. A Kiev l'azienda di proprietà di Exor della famiglia Elkan ha venduto 1,5 milioni di euro di materiali bellici. Armi e armamenti sono stati commissionati e approvati dall'UAMA anche alle aziende MES, meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, ELS, fabbrica d'armi Beretta, Gorizia Group. L'elenco è nella infografica in pagina, c'è l'elenco completo infatti di tutte le aziende, ma sostanzialmente sono già state elencate tutte in questo articolo di Alessia Grossi a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Sulla prima del Fatto Quotidiano, oltre a questo importante argomento, vi citiamo debiti per 25 milioni, Santanchè vuole 5 milioni dal Fatto, pronta la sfiducia. La ministra del turismo indagata per truffa a tradi nello Stato, per aver incassato la cassa integrazione di lavoratori e lavoratrici che faceva lavorare, e per altri capi d'accusa. Si discuterà della mozione di sfiducia che è stata proposta dal gruppo dei 5 Stelle, che verrà appunto la discussione inizierà il 3 aprile. Nel frattempo lei ha detto che denuncerà il Fatto Quotidiano, queste cose piacciono molto alla redazione del Fatto, quindi lo mettono in prima pagina. Questi direi sono i due articoli più rilevanti insomma in questa prima pagina di oggi. She a gonna girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland. One way, she ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stare, stare. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow.
Woman to woman, I just wanna see you action, tell them what's up. You know, Cindy, sometimes, you know, I just look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And you know, this reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
Radio Onda Rossa.
Radio Onda Rossa.
87.9 Radio Onda Rossa, la radio di movimento, la radio militante, che campa da 44 anni senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
Radio Onda Rossa.
Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza.
Se volete scriverci, il nostro indirizzo mail è ondarossa@ondarossa.info. Se volete telefonarci, il numero di telefono è lo 06 49 17 50. Radio tutti Onda i podcast Rossa, di ieri, oggi, di domani e tutta l'informazione di Radio Onda Rossa la trovate sul sito www.ondarossa.info.
Radio Onda Rossa.
Look, this my shadow, don't get swallowed. Looking like Picasso, beauty can't be borrowed. And you adoring my bravado. Woke Americano, post the baby model. Yeah, I see you staring at my figure. Trying to get up in the, that's just what I figure. And when I look into the mirror, I know I'm your trigger. I always do it bigger. You know this confident as I. Honestly, I'm known to make it hard to find your pride. Leader, so you probably got a smile shed in mine. Avocado shell so you can soften them inside. I'll be taking one step, you right on my heel. Did you fall in love yet? Do you want the real? Following me, following me. I'll be taking one step, you right on my heel. Did you fall in love yet? Do you want the real? Following me. At the height of all this confidence budding, either you have it or not, but hey, you gotta quit running. Always held my shoulders high, but I was possibly bluffing. But I'm proud of who this shoddy be.
9:20 Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, se volete intervenire.
Your confidence is freedom. You know this confident is I. Sorry, I've been known to make it hard to find your pride.
Passiamo al manifesto che ci offre notizie interessanti. Il primo titolo e la grande foto notizia di oggi riguarda un tema che gli altri giornali non toccano. Chi li ha visti è il titolo che parafrasa la trasmissione di Sciarelli. I malati e i feriti di Gaza accolti negli ospedali italiani sono finiti in un limbo. Ricorderete, insomma, che il governo ha cercato di farsi bello e umano dicendo che ospitava negli ospedali italiani persone palestinesi, ha annunciato numeri infimi, ne ha realizzati in realtà numeri minori di quelli annunciati. Ma a parte questo, il manifesto scrive: affidati alle associazioni o ai centri per migranti senza finanziamenti né protezione speciale. Così l'operazione di soccorso del governo italiano è diventato uno spot, mentre Roma taglia i fondi all'UNRWA, cioè all'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, e all'ONG in Palestina. L'articolo è di Chiara Cruciati. Al San Camillo di Roma è ricoverato un ragazzo palestinese di 18 anni, rimasto ferito nel bombardamento della sua casa a Gaza, ha perso 25 parenti e ha una frattura delle vertebre. Sempre a Roma c'è una donna, ha perso una gamba, un braccio e due figli. Era incinta quando un raid israeliano ha centrato casa sua. Soltanto pochi giorni fa ha avuto notizie del marito e degli altri due figli. Sono a Rafa, sono ancora vivi. Tra il 29 gennaio e il 10 marzo sono arrivati in Italia 157 palestinesi di Gaza. Tre gruppi a bordo di un C-130 dell'aeronautica militare, un quarto con la nave Vulcano. Le missioni di evacuazione di guerra adulti e bambini e di 95 accompagnatori sono state sponsorizzate dal governo italiano. Questi numeri forniti dalla difesa, secondo il Ministero degli Interni, si parla di 148 persone. 78 malati, 70 accompagnatori. La confusione sui dati è parallela a quello sullo status da riconoscere agli evacuati. La loro gestione poteva essere diversa da quella che appare come una manovra di propaganda più che di reale accoglienza. Mentre con una mano tagliava i fondi all'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi e depotenziava la cooperazione italiana impegnata in Palestina, con l'altra il ministro degli esteri italiani lanciava potenziali iniziative internazionali come Food for Gaza. E il ruolo ruolo italiano nel soccorso a persone a cui l'offensiva ha tolto tutto. Per buona parte i palestinesi bisognosi di cura sono malati cronici che con l'inizio dell'offensiva hanno visto sbriciolarsi il sistema sanitario di Gaza. Altri sono feriti di guerra, sono stati accolti in diversi ospedali italiani, a Roma al Bambin Gesù, al Sant'Andrea, al San Camillo, al Sant'Eugenio, al Gaslini di Genova, al Maier di Firenze, al Niguarda di Milano, al Rizzoli di Bologna. Per molti si è trattato di ricoveri veloci. Una volta ricevuta la nuova terapia sono stati dimessi, soltanto il 10% sarebbe ancora in ospedale, quindi una quindicina di persone. Ma appare la loro presenza non è facile, sono stati distribuiti su tutto il territorio nazionale e a chi li rappresenta, cioè l'ambasciata palestinese di Roma, il governo italiano non ha fornito una lista completa né le date di arrivo delle missioni. A coordinare le partenze sarebbero le ambasciate al Cairo e a Gerusalemme. Quella palestinese sta cercando i suoi connazionali famiglia per famiglia, non conosce nemmeno i criteri di selezione. Sui primi voli c'erano nuclei familiari più ampi, negli ultimi ogni malato aveva con sé un accompagnatore. Chi li segue denuncia anche casi di separazioni dei nuclei familiari. A quei 148 o 157, non è chiaro, palestinesi, l'ambasciata italiana del Cairo ha rilasciato d'urgenza visti turistici di 90 giorni. I primi sono in scadenza a fine aprile. Cosa accadrà dopo? A prendersene cura al momento sono le associazioni del terzo settore. Il primo volo, il 29 gennaio, era già atterrato quando il telefono di Arci Sant'Egidio, Chiesa Evangelica Italiana e Caritas ha squillato.
Dos millones de pobres, mis millones de dudas, la sistema quebrada, ahora voy a rebalar, robando a la medicina, robando a mi vecino, quisiera robar, a paralizar, los dueños de la sociedad ya no puedo trabajar, ya me quiero descansar. Tiempo ya no tengo más, me robaron la migra, ay, 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 ya me quiero descansar. Tiempo ya no tengo más, ya me tienen arreado, a la verga con los
Interrompiamo un attimo la lettura di questo giornale perché abbiamo al telefono un compagno dal Quarticciolo dove abbiamo avuto la notizia questa mattina di uno sfratto in corso. Pronto, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno a tutti e tutte. Purtroppo gli sfratti sono tre nella stessa palazzina. Questa mattina le forze dell'ordine con ATER sono arrivate all'alba, circa le 6, in forze per mettere in strada tre famiglie. Questo sgombero viene tra l'altro all'indomani della manifestazione di ieri dove denunciavamo l'abbandono delle istituzioni e soprattutto di ATER in questo quartiere dove appunto lo Stato si vede soltanto in questa veste, soltanto per venire a arrestare le persone, per fare gli sgomberi. Sono arrivati con la celere e con le camionette, hanno bloccato la piazza del quartiere, tanto insomma, come abbiamo raccontato più volte, evidentemente per le istituzioni questi quartieri non contano nulla, possono essere soltanto utilizzati come vetrine per fare una campagna elettorale sulla la mano dura che hanno le istituzioni e la polizia verso i criminali, tanto in questi quartieri vengono tutti considerati persone che delinquono. Lo sfratto è stato fatto con la forza, le persone trascinate con la forza fuori da casa, spaccati i mobili dentro casa, si parla di famiglie con bambini minori. La celere ha caricato più di una volta le persone qui sotto casa, sotto al palazzo, al secondo lotto delle case popolari del Quarticciolo, perché da subito insomma fra attivisti e attiviste del comitato di quartiere, abitanti delle case, siamo scesi in strada, il presidio sta crescendo, ci sarà quasi un centinaio di persone qua sotto al palazzo, ma anche la celere insomma è in forze. Quello che sta avvenendo da un lato non ci stupisce, perché come denunciamo da tempo questo è l'unico intervento che le istituzioni pensano di dover dare a questo tipo di territori. Da un altro lato è un'operazione molto forte, a tratti incomprensibile, nel senso che tre sfratti in una stessa palazzina con la polizia, senza la presenza dei servizi sociali, senza la presenza di nessun assistente sociale, con minori lasciati per strada senza nessuna soluzione, è sicuramente un intervento molto forte. Crediamo e temiamo che il motivo possano essere anche alcuni servizi televisivi che hanno riguardato proprio questa palazzina, dove ai tanti preti antispaccio e vari personaggi, fenomeni da baraccone che vengono in questi quartieri a farsi un nome, abbiano indicato questa palazzina come il centro dello spaccio del quartiere, e quindi hanno pensato bene di fare questa operazione. Noi ovviamente siamo contro qualsiasi sfratto, qualsiasi sgombero, ma questo è stato fatto in particolare in una maniera scellerata, senza nessuna soluzione, senza gli assistenti sociali. Una famiglia sta ancora resistendo all'interno, abbiamo visto scene raccapriccianti, questa donna con il figlio in finestra che tentavano di reggersi e di non farsi portare via, con mani di agenti della celere che li trascinavano via dalla finestra. Insomma, siamo sinceramente senza parole di fronte a tutto ciò. L'invito è a chi volesse raggiungerci di venire in via Cerignola 4 al secondo lotto delle case popolari del Quarticciolo. Rimarremo qua sicuramente fino a che la famiglia resisterà dentro la casa, deciderà di non uscire, e sicuramente ovviamente daremo una risposta a quello che sta avvenendo appena insomma capiamo di... E contattiamo la radio, grazie come al solito dello spazio.
Sembra veramente una risposta molto chiara alla manifestazione di ieri, cioè la risposta è sì, è vero, consideriamo i quartieri di periferia solo come luogo dove agire la mano forza e le forze dell'ordine.
Sì, sembra proprio così, una gestione di piazza tra l'altro folle, diverse cariche della polizia agli abitanti del quartiere che semplicemente volevano rimanere di fronte alla casa della famiglia sotto sfratto, persone che appunto vivono da 25 anni in queste case che sono state magari occupate ma da 25 anni, insomma, no? Si parla di persone che ci hanno fatto crescere dei bambini dentro, bambini che appunto frequentano la palestra popolare, che da anni conosciamo, che attraversano il dopo scuola, con i quali stiamo crescendo, stiamo cercando di costruire un'alternativa a quella che è la realtà quotidiana di un quartiere sicuramente molto difficile, dove non nascondiamo ci sono tanti problemi, ma questo intervento della celere e delle forze dell'ordine di questo tipo non fa che andare ancora a peggiorare le condizioni di vita di chi è nato, è cresciuto e vive in questi quartieri, non incontra nessun sostegno da parte delle istituzioni. Abbiamo raccontato di come rischia di chiudere la scuola in questo quartiere, di come sta rischiando di chiudere il consultorio, e questo fa parte insomma di un quadro generale di come denunciamo ieri: il vostro abbandono è il nostro degrado, e come lo Stato viene soltanto in divisa in questo quartiere.
Quindi un nucleo familiare sta ancora resistendo, due sono per strada, via Cerignola 5 è quel insomma il punto dove ci sono i compagni e le compagne, il quartiere che sta resistendo. E vi aspettiamo per aggiornamenti su quanto sta succedendo.
Assolutamente, grazie.
Grazie a te, ciao.
We'll be right back.
Dopo gli aggiornamenti dal quarticciolo che avete sentito, veramente drammatici e anche vergognosi, insomma vergognosi per quanto riguarda il Comune, l'assessorato alle politiche sociali, che non fornisce neanche, come dire, quel... come dire, gli strumenti di gestione anche minima di uno sfratto con minori, lasciando le persone per strada e lasciando gestire tutto da chi si presenta nei quartieri con casco e manganelli. Torniamo ai giornali e anche a questo importante articolo di Chiara Cruciati. Vi ricordo che stavamo parlando di che fine hanno fatto le 148 o 157 persone palestinesi che sono state portate in Italia per essere curate. Di queste solo il 10%, quindi una quindicina, sono in ospedale, stavamo leggendo, mentre gli altri sostanzialmente non si sa dove sono, cioè sono dice che il 29 gennaio era arrivato il primo aereo che portava queste persone e diceva appunto erano stati contattati Arci, Sant'Egidio, Chiesa Evangelica e Caritas, i quali hanno dichiarato: siamo stati chiamati dall'unità di crisi della Farnesina, a parlare è Valentina Itri dell'ufficio immigrazione dell'Arci, che segue due nuclei familiari a Genova e due a Roma. È stato il Ministero della Salute a collocarli nei vari ospedali. Il problema era dove mettere gli accompagnatori. Sono stati inviati al terzo settore, in alcuni casi, come a Genova, sono stati portati nel CAS tramite la prefettura. Il Ministero degli Interni ha convocato tavoli con le associazioni che in quella sede hanno chiesto che venisse riconosciuta ai palestinesi evacuati la protezione, come già fatto in altri casi precedenti, così da essere subito inseriti nel percorso d'accoglienza. Dopo 90 giorni sarebbero illegali sul suolo italiano, perché vi ricordiamo che nell'articolo si diceva che sono stati portati in Italia con, mi sembra veramente una cosa quasi beffarda, con un permesso, con un visto per turismo. Per questo dicono da più parti sui palestinesi sono iniziate pressioni, chiedete l'asilo politico. Alcuni lo hanno fatto, un paio di famiglie seguite dall'Arci e una decina di persone da Sant'Egidio, altre no, temono che finita la guerra non potranno tornare a Gaza, sono disorientate, hanno paura, aggiunge Itri. Lo Stato aveva tempo per organizzarsi. Il muro più scandaloso è quello degli interni, non dà loro uno status e li ha affidati al terzo settore. Siamo senza risorse, non ci danno sostegno finanziario. Il Ministero spiega che è in corso un lavoro di convincimento sulle famiglie perché chiedano la protezione internazionale, a frenare la paura di non poter tornare a Gaza. Secondo il Ministero, in quanto soggetti vulnerabili, potrebbero accedere al sistema d'accoglienza. Potrebbero accedere al sistema di accoglienza SAI una volta dimessa dagli ospedali. Avverrà quando di posti se ne libereranno. In 16 sono stati accolti nei progetti SAI a Bologna e a Milano, ma perché il processo inizi, insiste, va fatta richiesta di protezione internazionale. Se ci fosse stata volontà politica, lo strumento si sarebbe trovato. Se i profughi ucraini a disposizione, per i profughi ucraini a disposizione c'è una direttiva europea che ha permesso di riconoscere la protezione speciale immediatamente in ognuno dei 27 paesi membri dell'Unione Europea. Nel caso di Gaza, Bruxelles invece non ha attivato l'identica procedura, ma l'Italia può farlo in autonomia, ci spiega la giurista Annoni. L'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione usato durante le primavere arabe per libici e tunisini o per i Balcani lo prevede. Prevede misure di accoglienza, la Presidente del Consiglio con un decreto può definire una protezione speciale indicando durata del permesso, adesione al servizio sanitario, possibilità di conversione del permesso. Nel caso di Gaza si sono tutti presupposti, non ha senso aspettare che la commissione territoriale valuti le domande di asilo individuali. Questo insomma l'articolo di Chiara Cruciati sul Manifesto, che appunto inizia in prima pagina e che è corredato con un articolo di commento di Marco Boccitto, com'è umanitaria lei, sedotti e abbandonati, prima trasferiti in Italia per essere curati, poi relegati in una zona grigia umiliante migrante che con la protezione internazionale ha poco a che fare. Scaricati come pacchi ingombranti a quello stesso terzo settore che sul terreno, nei teatri di crisi, dove spesso l'ultimo baluardo di umanità viene scientemente esautorato, screditato e definanziato. Sulla falsariga di quanto successo sempre in tema di Palestina con l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Sono i bambini gazzaui feriti o malati giunti in Italia con le loro famiglie, gli ultimi palestinesi costretti a andarsene in fondo. Come ai primi, non sembra essere concessa la prospettiva di un ritorno, né quella di una permanenza serena. Visti sbagliati, fondi non previsti, altri piccoli dettagli non compresi nel pacchetto di accoglienza. La vicenda esemplifica il modo in cui il governo di Giorgia Meloni intende l'azione umanitaria. Uno spot come un altro, stile Piano Mattei, il Bogest a favore di telecamera e poi il contrario di quanto quell'immagine, il sorriso della Premier nella foto di rito, per quanto tirato, vorrebbe annunciare. Tutt'al più a un 30 non diventa mai un 31, perché qui l'azione, il blitz della difesa c'è stato ed è stato, sì, viva Dio, umanitario. Non è stato neanche semplice, dovendo negoziare con gli israeliani, ma alla fine ci si è riusciti. Strano che non si riesca a chiedere con altrettanta convinzione da alleati di Israele, non dico di fermarsi, ma che almeno gli aiuti accatastati alle porte di Rafah imbocchino la strada inversa seguita da quei bambini. Sulla prima del manifesto troviamo poi altre notizie piuttosto importanti. Si tratta ancora di quanto riguarda lo sterminio portato avanti nella striscia di Gaza, ricerca con Israele. Oggi si esprime il CNR, si parla delle tecnologie dual use, cioè quelle tecnologie che hanno sì scopi civili ma anche militari. Oggi il CNR si esprime sulla cooperazione con Israele e ricerche di uso duale civile e militare, una richiesta giunta da ricercatori e studenti preoccupati per gli abusi del diritto internazionale. Intanto la ministra Bernini firma accordi con Leonardo. Leonardo, che abbiamo visto prima, è l'azienda, l'abbiamo visto dal Fatto Quotidiano, che ha venduto il maggior numero di armi in Ucraina, ma la stessa cosa riguarda poi Israele. Questo articolo è di Andrea Capocci ed è a pagina 3 del manifesto. Questo articolo appunto sul Consiglio Nazionale delle Ricerche, che oggi deve esprimersi sulla collaborazione con Israele a ricerche di uso duale civile e militare. La richiesta viene rilanciata dai ricercatori dell'ente, che rilanciano l'appello firmato da quasi 2000 accademici italiani per la sospensione del finanziamento del Ministero degli Esteri per ricerche congiunte tra i due paesi. Nelle poche ore in cui la proposta è rimbalzata da una casella email all'altra in vista del consiglio d'amministrazione di oggi, i ricercatori che hanno aderito alla richiesta si sono moltiplicati. Nicola Fantini, che rappresenta il personale dell'ente di ricerca, si è impegnato a porre la mozione all'attenzione del CDA di oggi. Deve essere chiaro che non c'è nessuna forma di boicottaggio degli studiosi israeliani, dice il fisico Galantucci, uno dei ricercatori che promuove l'iniziativa. Nessuno ha chiuso i ponti con gli scienziati con cui eravamo in contatto, ma quando si fa ricerca non si possono ignorare le sue ricadute. Intendere la ricerca come libera e astratta senza considerare le sue conseguenze mi sembra un modo pericoloso e immorale di intendere il nostro lavoro. Il rischio è che le tecnologie sviluppate per usi civili nel campo dell'ottica e dell'elettronica vengano applicate a scopo militare, come già accaduto con i droni sviluppati e perfezionati grazie al bando dello scorso anno. Nell'area di ricerca CNR di Bologna ieri si è tenuta un'assemblea del personale in cui, oltre all'adesione all'appello, è stata proposta l'introduzione di un bollino che identifichi ai ricercatori chiaramente i bandi di ricerca di uso duale. La richiesta di sospendere la collaborazione scientifica con Israele è già stata esaminata da varie università, da Torino a Bologna, ma nel frattempo è emersa l'importante novità della risoluzione ONU per un cessate il fuoco a Gaza, finora ignorata da Israele. In occasione di altre violazioni del diritto internazionale, il CNR non ha esitato. Pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina, ad esempio, la presidente dell'ente Carrozza ha annunciato la sospensione degli accordi delle missioni con la Russia. Carrozza non ha voluto chiarire al manifesto se oggi seguirà lo stesso orientamento. E questo fatto che non risponda a un giornale che glielo chieda ci sembra già abbastanza indicativo della posizione di questa appunto di Carrozza che dirige il CNR. Le collaborazioni tra CNR e Israele sono numerose e non si sono fermate nemmeno con le bombe su Gaza. Il 20 febbraio, mentre le vittime palestinesi erano oltre 20.000, CNR e Israel Science Foundation hanno annunciato una nuova linea di finanziamento per l'organizzazione di incontri tra scienziati dei due paesi, senza distinzioni per i settori dual use. Tra quelle avviate prima del conflitto a Gaza, l'accordo di cooperazione più importante riguarda il CNR e Weizmann, il Weizmann Institute di Tel Aviv, che impegna Italia e Israele a finanziare programmi congiunti tra i due istituti. Secondo il sito del CNR, l'ente collabora anche con le università di Tel Aviv, Gerusalemme, Negev e il Technion di Haifa. Nel frattempo continua anche la mobilitazione negli Atenei contro la ricerca a scopo militare. Dal 3 al 10 aprile studenti, ricercatori e docenti annunciano una settimana di iniziative, chiedono le dimissioni dei rettori del Comitato Tecnico Scientifico di MedOr, la fondazione del gruppo Leonardo, la principale holding militare italiana, dedicata a Nord Africa, Medio ed Estremo Oriente. Per tutta risposta la ministra dell'Università Anna Maria Bernini ieri ha firmato un protocollo d'intesa con il presidente della fondazione Marco Minniti, il presidente di MedOr, per sostenere il ministero nell'attuazione del piano Mattei, che vi ricordiamo è quel piano che intende portare avanti, come dire, un rinnovato colonialismo italiano nei paesi africani dove insomma si prendono fonti energetiche. Sulla prima del manifesto troviamo la notizia che riguarda Stellantis, che avevamo visto anche sulla prima niente meno che di Libero. Stellantis dichiara oltre 3.600 esuberi, mancano Modena e Atessa, ma dopo due giorni di incontri tra sindacati siamo a 3.600 esuberi, cioè 3.600 persone che perdono il lavoro, su 42.000 dipendenti in Italia, pari all'8,4%. Lo denuncia la FIOM, che contesta i tavoli convocati da Urso. Urso, non so se ve lo ricordate, ma è il ministro di quello che un tempo si chiamava lo sviluppo economico, ora si chiama del Made in Italy e di qualcos'altro, dice che la FIOM denuncia che Urso sostanzialmente fa il notaio, cioè certifica quello che vuole Stellantis. Ma il titolo più importante, oltre a quello sui malati palestinesi portati in Italia e feriti di guerra, è una altro, è quello che riguarda un titolo che riguarda l'informazione. Agi Giorgetti apre all'amico Angelucci. Un intervento da equilibrista che somiglia tanto a un via libera alla vendita dell'agenzia stampa Agi, che se si concretizzasse dopo 60 anni passerebbe dall'ENI a Antonio Angelucci. Quindi Agi è di Eni, che vi ricordiamo è una partecipata statale, ma ora sembra che passi ad Angelucci, imprenditore della sanità, editore di giornali vicini alla maggioranza di governo e deputato della Lega. Angelucci sta costruendo sostanzialmente un grosso polo dell'informazione, spostato molto molto a destra. Lo stesso partito di Giorgetti, chiamato ieri alla Camera da PD e Alternativa Verdi Sinistra, a rispondere alla vendita della seconda agenzia di stampa del paese. Il ministro dell'economia, cioè Giorgetti, liquida il rischio di conflitto di interessi come non attuale. Non so che voglia dire, Giorgetti soggetti, forse vuol dire che se ne parlava quando c'era Berlusconi, che senso ha adesso ritirarlo fuori, ma con Angelucci questo problema è molto evidente e chiaro, e sostiene che il MEF, Giorgetti sostiene che il suo ministero non è deputato a rispondere perché alla sua partecipazione nel capitale ENI non corrisponde alcun potere in merito a decisioni di natura gestionale, anzi, dice Giorgetti, è questione di per sé delicata che una partecipata possegga un'agenzia di stampa, potrebbe alimentare dubbi sulla libertà di informazione della stessa, ci verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere, parole che hanno il sapore della benedizione al passaggio di proprietà, al di là del fatto che ENI è un gruppo che ha veramente molta invadenza sulla stampa, compra molta pubblicità cerca di indirizzare da anni e anni in maniera molto forte, a volte violenta, l'informazione, soprattutto ovviamente per quanto riguarda se stessa e l'energia in generale. Ma andando ancora più in profondità nell'articolo, leggiamo: Giorgetti sa bene di muoversi su un terreno scivoloso e forse anche per questo non impiega più di una manciata di minuti per rispondere alle domande dell'opposizione che denunciano i rischi derivanti da un conflitto di interessi subito liquidato come non attuale. E poi il MEF spiega: ha preso da fonti di stampa la notizia e non è deputato a rispondere perché, sebbene abbia partecipazione diretta e indiretta nel capitale ENI pari al 30%, appunto non c'ha alcun potere gestionale. Per di più, aggiunge, è questione di per sé delicata, appunto, che una società, come abbiamo letto prima, parole quest'ultime che hanno il sapore della benedizione al passaggio di proprietà, che preoccupa i giornalisti dell'AGI, una rappresentanza dei quali ieri era presente nell'aula di Montecitorio e sui quali pende anche l'incognita di possibili tagli occupazionali, tanto da averli spinti martedì a proclamare altri due giorni di sciopero. Il consiglio di redazione ha spiegato la battaglia contro la vendita al gruppo Angelucci dell'AGI, testata che per sua natura è oggi imparziale e autonoma da condizionamenti politici, è una battaglia per la stabilità occupazionale dei giornalisti e dei poligrafici, ma ancor di più una battaglia a difesa del ruolo di informazione primaria nelle agenzie di stampa. Sebbene di ufficiale non ci sia ancora nulla, nei giorni scorsi è stata la stessa ENI a ammettere l'esistenza di una manifestazione di interesse in corso di valutazione. Se le voci circolate fossero confermate, Angelucci avrebbe fatto un'offerta di 30 milioni di euro. Ieri mattina il CDR ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Barachini, ricevendo in parte rassicurazione per quanto riguarda possibili tagli all'organico. Il sottosegretario ha ricordato che la riforma delle agenzie di stampa, che è stata approvata da poco, offre stabilità finanziaria triennale e per la prima volta commisura in maniera diretta il contributo pubblico al numero dei giornalisti assunti a tempo indeterminato. C'è anche un approfondimento di Roberto Ciccarelli che ci racconta come il modello Angelucci si ispiri a Fox. La scala è Fox, è il colosso conservatore reazionario statunitense. La scala è da 1 a 10, ma è attendibile la concentrazione di potere mediatico che sta cercando di realizzare il gruppo guidato da Antonio Angelucci è paragonabile a quella compiuta da Bolloré in Francia. Il primo Angelucci è un imprenditore della sanità privata, deputato della Lega, proprietario del giornale Libero e Il Tempo. Oggi sembra intenzionato a acquistare AGI. Il secondo, Bolloré, è un ereditiere bretone, controllore di Vivendi nel consiglio d'amministrazione di Mediobanca. Ha importato il modello americano della Fox News in Francia con CN News, che fa parte di Canal Plus. Vicino ad ambienti cattolici tradizionalisti, Bolloré è il megafono delle idee dell'estrema destra. I suoi media difendono la proprietà, i confini, il capitale e sono contro immigrati, cittadini di seconda e terza generazione. E poi legge e ordine, fake news e complotti, è la cornice del trumpismo mondiale. L'acquisizione dell'AGI, che insomma La descrizione è poi la descrizione delle tematiche di Libero, del Giornale e del Tempo, che ancor più si è buttato in questo, in questa scia da quando alla direzione da quando è cambiata la direzione e l'ha presa Cerno. Andando avanti nella lettura dell'articolo di Ciccarelli sul Giornale, non è un disegno da poco. L'AGI è la seconda agenzia del paese dopo ANSA. Mai si è visto fino ad oggi un editore classico di quotidiani da più di un quindicennio impegnato in questo mercato. In Italia abbiamo sperimentato un modello diverso: un editore come Berlusconi ha acquistato quotidiani, il Giornale, forte del suo impero televisivo, e li ha usati per creare la propria realtà parallela. Nell'orbita del berlusconismo, anche mediatico, si è formato politicamente Angelucci. È in Parlamento dal 2008, di recente ha confermato un record di assenze vicino al 100% delle sedute. Il suo potere di influenza è diventato notevole, basta seguire le tracce delle indiscrezioni e del retroscena. Solo l'ultimo anno l'imprenditore abruzzese ha fatto parlare di sé per l'acquisizione di Repubblica o di Radio Capital, per esempio. Sempre che vada in porto l'operazione AGI, il risultato potrebbe essere quello di condizionare la produzione delle altre fonti primarie al fine di uniformarla tendenzialmente all'universo di Meloni News. Si formerebbe un circuito autosufficiente. Produrre narrazioni più che notizie, lanciarle nella fasciosfera, farle diventare senso comune con la sponda del governo. È un'idea di egemonia, ma senza lotta di classe. Questo appunto leggiamo sul manifesto di oggi. Ma oggi, che è giovedì, è anche il giorno del supplemento sull'ambiente del manifesto, l'extraterrestre, che ha un tema molto importante: il ripristino della natura degradata può attendere. Il Consiglio d'Europa stoppa la direttiva dell'Europarlamento. In particolare sono stati proprio l'Italia e l'Ungheria a causare questo stop. Il titolo sulla prima dell'extraterrestre è "Contro natura, il ripristino della natura può attendere". Il Consiglio d'Europa rinvia a data da destinarsi la direttiva approvata dall'Europarlamento. L'agrobusiness ha avuto la meglio, l'agrobusiness e i loro sostenitori politici, cioè la parte reazionaria politica che governa l'Italia e l'Ungheria, e non solo, ma insomma sono stati in particolare questi due paesi. L'obiettivo della legge è recuperare entro il 2030 almeno il 30% degli habitat terrestri e marini oggi in cattive condizioni, percentuale che sale gradualmente fino al 90% nel 2050. Se ne riparlerà forse dopo le elezioni europee. Un altro pezzo di Green Deal a rischio archiviazione. Sto Green Deal ormai non ci è rimasto quasi niente, ma l'articolo è a pagina 5 del supplemento, ha la firma di Francesco Bilotti. Fa riferimento alla legge ripristino della natura che non ha superato appunto l'ultimo scoglio del Consiglio dell'Unione Europea dopo la faticosa approvazione da parte del Parlamento a fine febbraio, era necessario il via libera del Consiglio per renderla operativa, ma nella riunione del 22 marzo con i rappresentanti dei 27 Stati membri è venuta a mancare la maggioranza qualificata per l'approvazione. L'Ungheria di Orban ha ritirato all'ultimo momento il sostegno della legge, spostando gli equilibri a favore del fronte contrario e facendo saltare la discussione del documento finale. Tutto è stato rinviato a data da destinarsi, con poche possibilità che la legge possa completare il suo iter. Hanno pesato le forti opposizioni dei governi di Italia, Polonia, Svezia, Olanda, insieme all'astensione di Austria, Finlandia e Belgio. La Francia e la Germania invece hanno sostenuto la nuova normativa. I settori legati all'agrobusiness, ma anche alcune associazioni di categoria degli agricoltori, hanno esercitato forti pressioni sui governi nazionali per impedire che vada in porto la legge che per la prima volta introduce in Europa norme per il ripristino degli ecosistemi. Quando i trattori ci parlano del fatto che si contrappongono al riposo di territori, di questo stanno parlando, perché se vogliamo ripristinare ambienti naturali chiaramente bisogna dall'altra parte fermare l'uso agricolo, ma intensivo, e di agricoltura industriale stiamo parlando certo del biologico. Barbara Nappi alpini nella rubrica Slow Food in prima pagina, la tutela dell'ambiente non è contro l'agricoltura, appunto offre una riflessione su questo argomento. Perché ci interessano le proteste dei trattori? Perché circa 8 miliardi di persone si confrontano quotidianamente con il cibo, quindi ci rapportiamo con l'agricoltura troppo spesso senza nemmeno rendercene conto, con i contadini, con le loro condizioni di lavoro e di vita, senza entrare mai con loro in contatto e indirettamente con l'ambiente e con gli ecosistemi dalla cui salute dipende la nostra. L'arrivo dei trattori in città è il frutto di decenni di politiche miope, assenzialiste, senza visione sull'agricoltura. Se si crede che l'agricoltura italiana sia, come è vero, un'agricoltura di qualità, dobbiamo definire cos'è la qualità. L'Italia produce materie prime e trasformati eccellenti, prodotti apprezzati dal punto di vista organolettico e che portano con sé il fascino del Made in Italy. Siamo il paese dell'Unione Europea con la più ampia superficie dedicata al biologico e il secondo al mondo per superficie coltivata con metodi biodinamici. Questo significa, da una parte, che la qualità così apprezzata all'estero è in parte frutto di una buona agricoltura attenta alla relazione con l'ambiente, rispettosa agli ecosistemi, dall'altra che l'agricoltura che lavora insieme e non contro la natura è anche economicamente sostenibile e chi produce nel solco dell'agroecologia, tutelando fertilità dei suoli, biodiversità e risorse idriche, lo fa per convinzione, per senso di responsabilità, senza essere sostenuto dal sistema dei finanziamenti che finora sono andate a premiare soprattutto aziende agricole molto estese e legate, aggiungiamo noi, alla grande distribuzione, perché poi il problema è sicuramente quello, insomma, le grandi ditte dell'agricoltura collegate al sistema appunto delle grandi distribuzioni per quanto riguarda la vendita. Prima di chiudere con la rassegna stampa, che se stiamo un po' sforando, sono le 3 e sono le 10 e 3 minuti primi. Questa è sempre Radio Onda Rossa, dal Manifesto ancora, pagina 9, Sardegna, rivolta nel CPR di Macomer. I migranti hanno dato fuoco ai materassi per protestare contro le condizioni inumane all'interno del centro nuorese. L'autore è Costantino Cossu. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, per protesta contro le condizioni di vita inaccettabili, i migranti detenuti nel CPR di Macomer in provincia di Nuoro hanno dato fuoco ai materassi dei letti. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Secondo la prefettura di Nuoro non ci sono ustionati o intossicati. Un'intera ala dell'edificio è inagibile, tanto che per dare alloggio agli ospiti della struttura, e sempre capisco che a volte si ha problemi a scegliere la parola, ma chiamare ospite chi è rinchiuso in un CPR insomma non è sicuramente descrittivo della realtà. Comunque, per dare alloggio agli ospiti della struttura sono state piazzate alcune tende da campo messe a disposizione dalla Protezione Civile in attesa che le camere vengano rese di nuovo abitabili, ma sapere come stanno veramente le cose è difficile. C'è una fitta cortina di riservatezza. Far uscire, o anche d'omertà potremmo dire, far uscire informazioni dal CPR è complicatissimo. Ai migranti internati vengono sequestrati i telefoni portatili, mentre la comunicazione con l'esterno è possibile solo attraverso una cabina pubblica posta in uno spazio aperto e controllabile dal personale. Questo peraltro riguarda tanti CPR. Io ricordo nella storia di questa radio che anni fa spesso ospitevamo telefonate dall'interno dei CPR, che non so in quel momento come si chiamavano, visto che hanno cambiato nome molte volte. Sono anni che questo non accade più, proprio per l'impossibilità per le persone che sono rinchiuse, peraltro che sono rinchiuse, di usare cellulari, e ancor prima per il fatto che queste persone venivano spesso punite fisicamente quando si veniva a conoscerne le informazioni che erano uscite dai CPR. Adesso appunto il manifesto scrive che è molto difficile sapere cosa succede dentro, perché appunto i collegamenti con l'interno sono molto complicati. Si sa che ci sono indagini della polizia e della magistratura per capire come sia nata la rivolta e quanti dei 48 ospiti del CPR abbia coinvolto. Dalle poche informazioni che filtrano e che vengono riferite dal comitato no CPR di Macomer, pare che l'emergenza nella notte tra domenica e lunedì sia stata gestita in affanno. Non c'erano ancora le tende, le stanze erano semidistrutte. Ci sono stati momenti di tensione. Poi l'intervento della protezione civile ha consentito di dare ai migranti una sistemazione provvisoria. Di certo si sa che ieri mattina alcune delle persone trattenute nel CPR sono state trasferite con un aereo della Guardia di Finanza in altri CPR della penisola, ma per ragioni di sicurezza dalla prefettura non viene detto dove esattamente. Questioni di sicurezza non particolarmente comprensibili, direi. È presumibile che i migranti trasferiti siano quelli che la polizia ha individuato come i diretti responsabili della rivolta. Non è la prima volta che nel CPR di Macomer si registrano proteste anche violente, ma l'ultimo episodio è senz'altro il più grave. Il CPR di Macomer è gestito dalla Ekene Onlus, che ha sede legale in Veneto. Nata nel 2017, è una diretta emanazione della cooperativa Edeco, già Ecofficina. Ecofficina nasce nel 2011 ed entra con successo nel business dell'accoglienza dei migranti. Il suo bilancio passa dai 114.000 euro del 2011 ai 10 milioni nel 2015. Il suo modello di gestione è stato giudicato dai vertici di Confcooperative Veneto un sistema che non risponde alle logiche della buona accoglienza. Però non risponde ai criteri della logica della buona accoglienza, però gli sono stati dati, come dire, commesse che nel 2015 erano già 10 milioni l'anno. Per queste ragioni, nel settembre del 2016, Confcooperative Veneto ha preso le distanze e ha sospeso Ecofficina dall'associazione appunto della Confcooperative. Ed Eco invece è nota per la gestione molto criticata, ed Eco, che è insomma, come dire, il nome successivo della stessa, è nota per la gestione molto criticata di alcuni centri di accoglienza veneto, in particolare del lab nell'ex base militare di Cona nella provincia di Venezia, del CPR di Bagnoli, provincia di Padova. Da più parti sono state denunciate le condizioni in cui versavano queste strutture. Ieri il comitato no CPR, che a Macomer si batte per garantire la trasparenza della gestione del centro e per chiederne la chiusura, si è riunito in assemblea e ha annunciato una manifestazione di protesta. L'appuntamento è il 6 aprile davanti ai cancelli del centro. La situazione che c'è a Macomer, si legge, deriva dalle finalità stesse del centro, concepito per negare ogni dignità umana ai migranti. Da anni, prosegue il documento, denunciamo quanto sia violento e degradante ciò che avviene nei CPR. Il clima di sopruso, di omertà, è essenziale per il funzionamento. Conosciamo la disperazione delle persone che vengono rinchiuse in queste carceri, espropriate dei diritti fondamentali solo per il fatto di non possedere un documento amministrativo, un permesso di soggiorno difficilissimo da ottenere e facilissimo da perdere. Bisogna rompere la cortina di silenzio eletta intorno al CPR di Macomer. La manifestazione il 6 aprile, lo ricordiamo, sicuramente insomma parleremo con i compagni e le compagne di questo comitato per avere notizie più dirette. E ancora su questo argomento, anche se non parlando più di Macomer ma di Ponte Galeria, nella stessa pagina si parla ancora del suicidio di Ousmane, che si è ucciso nel CPR, e parla il fratello che si chiama Dibril Silla, è arrivato qualche giorno fa in Italia dalla Francia, dove vive con un compito: riconoscere il corpo del fratello Ousmane musulmane, 22enne della Guinea, che si è tolto la vita nel centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria il 4 febbraio scorso. Era sbarcato in Italia a luglio del 2023, diversamente da quanto si era pensato nei primi tentativi di ricostruirne la storia. La sua morte ha fatto esplodere una rivolta nella struttura detentiva. I PM hanno aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Nei giorni scorsi la famiglia ha nominato dei legali perché vuole vederci chiaro, vuole capire cosa è successo. Gian Sandro Merli della redazione del Manifesto chiede a Dibril Silla quando ha parlato l'ultima volta con suo fratello, e lui risponde: il 27 settembre scorso mi ha telefonato da una stazione dei treni senza dirmi quale, era completamente nel panico perché l'aveva fermato la polizia, mi chiedeva di trovargli un avvocato, temeva lo trattassero male. Da quel giorno è riuscita a parlarci solo mia sorella un paio di volte. Poi racconta che gli viene chiesto perché Ousmane ha lasciato il suo paese, cioè la Guinea. Dice: in Guinea i giovani non hanno lavoro, non hanno futuro, lui voleva vivere i suoi sogni, amava la musica, sperava di riuscire a fare qualcosa per aiutare la nostra famiglia. Poi si fa riferimento a quello che è passato su tanti giornali, e cioè che avesse problemi mentali Ousmane, ovviamente, perché si è suicidato nelle mani dello Stato, e quindi si vuol dire che il problema non è stato le condizioni, ma che lui non stava bene. Chi dice che aveva problemi psichiatrici, dice il fratello, non l'ha mai conosciuto. Ousmane stava subendo una situazione di ingiustizia e provava a far valere i suoi diritti. Quando si lascia il proprio paese, si attraversa l'inferno, è possibile trovarsi in grave difficoltà, soprattutto se nessuno ti aiuta, se non hai un avvocato. Ma il problema non è psichiatrico, è di ingiustizia. Chi dice che era pazzo non si è mai trovato in una situazione simile. Il mio fratellino non aveva mai avuto disturbi psichiatrici, non era mai stato malato. Questo è appunto una parte di questa intervista che trovate a pagina 9 del manifesto di oggi. Prima di chiudere andiamo sulla pagina web dell'ANSA, perché appunto per stamattina alle 9, ora sono le 10:12, era prevista l'udienza su Ilaria Salis a Budapest. Oggi a Budapest udienza su Ilaria Salis, in aula ancora in manette e catene. C'è anche una foto sulla home page dell'ANSA: manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie, una catena tirata da un agente come un guinzaglio, esattamente come accaduto nell'udienza del 29 gennaio, di cui insomma le foto hanno fatto il giro del mondo. È entrata così in aula Ilaria Salis, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest, con l'accusa di aver aggredito 3 militanti di estrema destra. Accusa, ricordiamo, se fosse necessario, che su cui non ci sono prove, ma anche che riguardano hanno avuto prognosi dai 5 agli 8 giorni, cioè sostanzialmente nulla. Andiamo avanti. Oggi a Budapest si tiene la seconda udienza del processo per l'attivista detenuta in Ungheria. Stai zitto, ti spacco la testa, è quanto un gruppo di pochi estremisti di destra ha detto al gruppo composto dai legali e amici di Ilaria Salis al loro arrivo in tribunale. Ci aspettavano e hanno insultato e minacciato in ungherese, ha detto l'avvocato Eugenio Losco. Ci hanno fatto delle riprese con i telefonini, ci hanno ripreso, il nostro traduttore ci ha detto che ci stavano minacciando, ha proseguito Losco. Dal gruppo di una quindicina di persone italiane minacciato faceva parte anche Zero Calcare, oltre a esponenti di giuristi democratici che speriamo di poter sentire durante questa mattinata, così come sentiremo compagni e compagni da Milano per l'udienza che invece appunto c'è. Gabriele, per il quale vi ricordiamo è stata chiesta dall'Ungheria l'estradizione in quel paese. E oltre a questo, e poi veramente chiudiamo, vi leggiamo anche una notizia di oggi sulla pagina Medio Oriente dell'ANSA: Gaza, Irlanda partecipa a causa Sudafrica contro Israele all'AIA. Il ministro degli esteri e della difesa irlandese Michael Martin ha annunciato ieri sera che Dublino interverrà nel caso avviato dal Sudafrica contro Israele ai sensi della Convenzione sul genocidio presso la Corte internazionale di giustizia dell'AIA. Dopo l'analisi delle questioni legali e politiche emerse nel caso e la consultazione con i partner internazionali, si legge in un comunicato del governo della Repubblica d'Irlanda, vice premier irlandese ha ordinato ai funzionari di iniziare i lavori su una dichiarazione di intervento ai sensi dell'articolo 63 dello statuto della Corte internazionale di giustizia. L'intenzione è che la dichiarazione di intervento sarà depositata una volta che il Sudafrica avrà depositato la sua memoria. È probabile che ciò richieda diversi mesi. L'Irlanda collaborerà strettamente con una serie di partner che hanno confermato la loro intenzione di intervenire. Questo appunto lo leggiamo su ANSA. Non abbiamo a disposizione questa mattina le testate internazionali, vi avremmo voluto leggere, ve lo sintetizziamo a voce, quanto sulla prima di Haaretz di oggi, uno dei maggiori giornali israeliani, perché sembra arrivata a un giro di vite la campagna che c'è già da tempo per la coscrizione obbligatoria anche per gli ultra ortodossi. Di questo si parla in realtà da anni, del fatto che sono esentati dai 3 anni servizio militare obbligatorio per tutte e tutti, ma adesso c'era una scadenza giuridica, cioè se il governo non avesse proposto insomma un regolamento, oggi sarebbe entrata in vigore la coscrizione obbligatoria anche per gli ultraortodossi. Non è arrivato niente dal governo, quindi dal 1° aprile dovrebbero essere coscritti, ma il governo ha ottenuto una dilazione temporale fino alle 14 di oggi, quindi siamo proprio agli sgoccioli. Questo insomma da parte di chi legge questa notizia fa intendere anche difficoltà interne alla maggioranza di destra israeliana, tra la parte diciamo più laica e la parte invece più vicina ai gruppi ultra religiosi, ma insomma speriamo di avere notizie piuttosto presto. Fra l'altro più tardi sentiremo Michele Giorgio dalla Palestina e forse potrà darci qualche notizia anche su questo. Con questa notizia recitata a voce finiamo la rassegna stampa di oggi, ma non sicuramente la parte la mattinata informativa, che invece prevede insomma molti altri approfondimenti. You didn't pay your rent, so I guess you'll be leaving.